Allora, dichiaro aperta la prima commissione consiliare in data 17 dicembre. Sono presenti il consigliere Martinelli, Remo Benatti, Rossi Marina, il vice sindaco Mauro Fabbri, il sindaco Enrico Diacci e l'architetto che spiega il punto 3, il nuovo piano della protezione civile, l'architetto Sara Gherardi.
Allora, la necessità di aggiornare il piano di protezione civile deriva da un riordino delle disposizioni legislative a livello nazionale che hanno portato al decreto del 2 gennaio 2018, che è il nuovo codice della protezione civile. È composto da 50 articoli, di cui quelli che riguardano il territorio, quindi parte comunale, sono il 2, il 3, il 6, il 12 e il 31. In particolare, per quanto riguarda le attività di protezione civile, non è più solo una gestione delle emergenze, il superamento, ma va fatta anche tutta una parte antecedente di previsione e prevenzione in cui si colloca il piano di emergenza. Per quanto riguarda le autorità di protezione civile, rispetto al prima, in cui era soltanto il sindaco, sono stati introdotti anche il Presidente del Consiglio e i Presidenti delle Regioni, ovviamente ciascuno per quanto riguarda il territorio di competenza. E a ogni autorità sono attribuite delle strutture, delle funzioni a cui devono fare riferimento. Tra i vari compiti attribuiti alle autorità di protezione civile, quindi in particolare nel nostro caso al sindaco, c'è l'articolazione delle strutture organizzative, compreso il personale adeguato e il presidio delle sale operative. Per questo viene istituito quello che è a livello locale l'organizzazione del servizio di protezione civile, in cui sono indicati il sindaco, l'assessore alla protezione civile, che in questo caso coincidono il segretario comunale, il dirigente del servizio e i referenti di protezione. Essendo anche un servizio in parte legato all'Unione, abbiamo anche i referenti di protezione dell'Unione e poi ci sono i presidi operativi e territoriali che sono legati uno alla sede del COC e l'altro al volontariato. E sono state individuate anche le funzioni del COC, quindi responsabili e vice responsabili. Quello che si è cercato di fare, un po' anche sull'esperienza del terremoto del 2012, è stato di assegnare delle persone che o avevano già lavorato in ogni funzione oppure normalmente per le attività che svolgono lavorative sono le più idonee. E sempre tra i compiti del sindaco c'è anche la promozione, attuazione e coordinamento delle attività. Che cosa significa? Sono una serie di attività notevoli, perché sono 10 punti, tra cui sicuramente quello che ci riguarda di più è la pianificazione dell'emergenza di protezione civile. A questo proposito, la Regione ha emanato il decreto, la delibera di giunta regionale del 2018, in cui ha predisposto degli indirizzi per la stesura dei piani comunali di protezione civile in modo che possano essere omogenei per tutti i comuni della Regione. Sempre dentro al decreto legislativo del 2018, l'altra novità che è stata introdotta è sulle attività di previsione e prevenzione dei rischi. Questo ha portato la Regione a istituire il sito Allerta Meteo, in cui ci sono due pagine. Uno sono le previsioni di oggi e l'altro invece sono le previsioni a 24 ore. Queste previsioni sono importanti perché all'interno dell'allegato 3 della delibera di giunta regionale c'è tutta una serie di attività da mettere in campo in base al tipo di allerta che è arrivata. Quindi sono un classico codice colore, quindi l'allerta gialla che è l'attivazione della fase di attenzione, arancione quando siamo in preallarme e rossa in fase di allarme. Quello che viene richiesto per ogni livello di allerta è una serie di azioni che di presidi che devono essere indicati nel piano di del piano di emergenza comunale e poi devono essere ovviamente attuati. Quindi tutto quello che viene scritto va fatto. E le cose, insomma, che tra le righe sono state dette ai vari incontri sono che nel caso succedesse un evento per cui ci sono dei danni, la prima cosa che vanno a controllare è che cosa era previsto nel piano, se non sono stati seguiti passo passo le indicazioni, non ci danno gli eventuali contributi. Questo è molto chiaro. Quindi, entrando nel merito di quello che è l'aggiornamento del piano di protezione civile, abbiamo la prima parte che è un inquadramento generale, e in questa parte sono anche indicati quelli che sono gli scenari di evento. Per scenari di evento abbiamo degli eventi con preannuncio, per esempio criticità idraulica, idrogeologico per temporali, in cui sono previste anche delle notifiche in corso di evento. Quindi nel caso di criticità idraulica, il superamento dei livelli idrometrici, nel caso di temporali, i livelli i livelli di idrometro. E pluviometro, scusate, idrometro e pluviometro. Poi invece ci sono eventi per cui c'è un preannuncio, per esempio neve, vento, temperature estreme, pioggia che gela, stato del mare, valanghe, per i quali non ci sono delle notifiche in corso di evento. Poi ci sono gli eventi senza preannuncio, quindi il classico sisma o incidenti industriali o incidenti sulla mobilità per cui si creano delle situazioni di problemi. Nella parte 2 del piano invece c'è l'organizzazione della struttura comunale, quindi tutto quello che è a disposizione per le attività di protezione civile. E invece nella parte 3 ci sono i modelli di intervento, quindi sulla base dei vari scenari ipotizzati chi fa che cosa. Questo è un esempio di una scheda, quindi alla ricezione delle allerte meteo, idrogeologiche, idrauliche in fase previsionale, al ricevimento dell'allerta gialla c'è l'elenco di chi riceve le allerte, i referenti si attivano, viene pubblicato comunque il sito della regione che rimanda alla pagina delle allerte. Poi quando si passa invece a un'allerta arancione, a seguire quella rossa, ci sono tutta una serie di attività da mettere in campo. L'ultima parte, che è quella abbastanza importante, è l'informazione alla popolazione. Qua ci sono tutta una serie di schede, che non ho messo ma me le prendo, che sono che specificano proprio per ogni evento e per ogni scenario che cosa viene fatto. Quindi tutti gli strumenti informativi che possono essere utilizzati per i vari tipi di scenario, quindi giallo, arancione e rosso, e ovviamente questo è importante perché se è segnato dobbiamo farlo, se no è un problema. Bene, questo è un po' l'introduzione di quello che è il nuovo piano. Se ci sono domande. Sì, è tutta una fase che viene fatta prima.
Una prima linea guida dopo.
Però sì.
Visto che semmai in certi casi può essere un po' macchinoso, però almeno è una linea guida.
Sì.
Va bene, penso che sono. Forse siamo fra quelli che l'hanno visto nascere.
Sì.
Quando ancora non si.
Infatti si tratta alla fine di mettere su carta tutto quello che è stato fatto con il sisma del 2012 e degli altri eventi.
Va bene, la cosa importante è che c'è da rispettarlo.
Sì,
e quello mi sembra un punto abbastanza, cioè, dirimente rispetto al passato.
Sì.
Cioè, è anche giusto poi, perché insomma. Però mi ricordo nel 2012. Cioè c'era sempre un piano molto più blando, molto, la maglia molto più aperta, perché qualcosa c'era, l'apertura del COC, dei responsabili, però questo è stringente. Sì. Infatti così abbiamo gli strumenti, cioè se no...
Sì, l'idea è questa, nel momento in cui c'è un evento sappiamo già che cosa dobbiamo fare, quindi dovrebbe semplificare.
E anche chi lo deve fare.
Sì, esatto, sì, perché lì c'è proprio la responsabilità di chi deve fare che cosa, quando.
Anche perché già sono eventi drastici, cioè se ti ci trovi in mezzo e non sei pronto...
Esatto.
Sì, fa la differenza.
Vero, il clima è cambiato, quindi bisogna aspettarsi di tutto qua.
Perché... Va bene.
Abbiamo grazie. Il nostro. Va bene, Sara, grazie.
Grazie.
Mi chiamo Marco di Porto. Anche qualche grammo di carta.
Sì, purtroppo sempre fatti un attimo lunghi, ho portato la documentazione su carta per quanto riguarda la revisione delle partecipazioni e la tesoreria.
Allora, come primo punto
partiamo da qua?
Sì, proseguiamo con questo.
Il primo punto, proroga contratto tesoreria. Quindi. Diamo la parola al responsabile dei servizi finanziari, dottor Marco De Prato.
Buonasera, intanto mi presento, io sostituisco Roberta in infortunio, quindi...
Lo sai, non lo avevo detto?
Sì.
Allora, in realtà noi proponiamo al Consiglio l'approvazione dello schema di convenzione, nel senso che l'attuale convenzione scade il 31-12, 9 aveva aderito all'affidamento fatto nel lontanissimo 2012, aggiudicato ad Unicredit, convenzione poi rinnovata come previsto per altri 4 anni, quindi siamo arrivati al 31-12-2019, adesso non è più possibile il rinnovo, questo testo della delibera è in allegato, c'è lo schema di convenzione, e quindi dovremo andare a pubblicare il bando in un'altra copia. In modo da riuscire a trovare un altro tesoriere. Il servizio di tesoreria è individuato per gli enti pubblici da testo unico, per cui il comune non può gestire pagamenti in cassa se non attraverso un tesoriere esterno. La convenzione, lo schema di convenzione prevede testo unico che sia proprio approvato dal Consiglio. Come vi dicevo, l'attuale convenzione con Unicredit risale al 2012, proprio scattata dall'1/1/2012, quindi firmata a fine 2011. Nel 2012 le condizioni sul mercato sono cambiate mostruosamente, tanto è vero che Unicredit ha provato più volte a dire beh, facciamo qualche modifica, e su qualche punto c'è riuscita. A un certo punto, al momento del rinnovo, ha ottenuto, diciamo, uno sconto di pena, perché i conti, diciamo, le tesorerie sono passate in tesoreria unica, le banche quindi non avevano più giacenza della liquidità dei comuni, sono spariti alcuni servizi che davano alla banca qualche introito, quindi a fronte di tutto quello che impegnava un istituto per un referente per gestire tutti i rapporti con l'ente, un contributo, perché noi siamo partiti nel 2012 con 80.000 euro di contributi per tutta l'Unione, che poi veniva diviso in base alla popolazione su 3 comuni, perché Campogalliano a quei tempi aveva un'altra scadenza e non aveva aderito. Col rinnovo ci hanno chiesto di ridurre il contributo a 50.000 euro, ma eravamo già in una situazione di mercato dove qualsiasi bando di tesoreria finiva ad essere oneroso, quindi per avere un tesoriere non avevi più un contributo positivo come succedeva un tempo, perché per il tesoriere poter avere la sponsorizzazione su eventi culturali o iniziative sociali era prestigioso, e quindi era di solito la banca poi del paese la più importante che tendeva ad accaparrarsi questo servizio. Dal 2012 il dare e l'avere ha portato a dire no, qui non conviene più ottenere questo beneficio dello sponsor, è meglio incassare qualche cosa come servizio. tant'è vero che Campo Gagliano inizio 2012 ci ha provato ad andare da solo perché aveva una scadenza diversa, ha avuto una gara deserta per uno se non due volte, poi alla fine è riuscito ad aggiudicare. In questa prospettiva abbiamo provato a valutare uno schema di convenzione che potesse prevedere ancora un contributo come sponsor del tesoriere, nell'ipotesi più strana che ci sia ancora qualcuno disposto a darla, a fronte però di un corrispettivo che l'ente pagherà alla banca. In questo modo potrebbe il concorrente giocarsi anche sul fatto di dire: sì, ti chiedo un compenso per la prestazione, però in parte è mitigato dal fatto che comunque il contributo te lo riconosco. Anche perché per l'istituto in realtà sì, il valore della pubblicità che ottiene attraverso quel contributo con la sponsorizzazione sugli eventi può essere valutato anche molto positivamente, quindi fare quindi un saldo tra cosa gli do io e cosa lui mi dà in cambio, che non è il peggiore che si possa trovare sul mercato. Abbiamo velocemente analizzato convenzioni affidate negli ultimi tempi, effettivamente risultano tutte con un costo a carico dei comuni, quindi ci auguriamo di ottenere con questa formula un costo un po' meno gravoso per gli enti. Dallo schema di convenzione si individua anche quali sono gli elementi che chiediamo al tesoriere di offrirci, di mettere nell'offerta, per cui abbiamo chiesto di valutare quanti servizi gratuiti ci possono dare come fornitura di POS, perché anche in base a questi anni di attività abbiamo visto che in effetti il numero di POS che ci servono sono sempre maggiori, e quindi maggiore il numero di POS che ci danno ad uso gratuito senza commissioni, senza niente, più per noi è conveniente l'affidamento. Oppure anche sulle carte di credito, che non siano onerose, perlomeno dirci qual è il livello massimo di questi strumenti che non ci farebbero pagare. Poi chiaramente da lì in poi se c'è bisogno uno li acquista, però escono dal contratto, quindi vanno oltre quell'onere di concessione. Il bando prevederà un affidamento per 3 anni, siamo rimasti un po' più corti, gli ultimi bandi erano di 4 anni, rinnovabile anche questa volta, però ci si è limitati a 3 anni proprio perché il mercato cambia talmente tanto che ci si aspetta che magari tra 3 anni ci possono anche essere condizioni migliori o comunque da rivedere, quindi si valuterà se approfittare del rinnovo o se tornare a gara. Direi che non ho da aggiungere altro, se non avete delle curiosità sulla tesoreria.
Sembrava interessante il tema della presenza delle filiali sul territorio.
Sì, qui come anche nell'ultimo bando, chiaramente avendo proponendo poi un'unica gara che sarà gestita dal settore finanziario della Unione Terredaggine, ma per conto di tutti gli enti, quindi è una convenzione che poi sarà ripetuta uguale in tutti gli enti, è firmata da ogni ente, ma in base all'unico bando e l'unica individuazione di un tesoriere, è posta la condizione che vi sia sul territorio almeno una filiale, perché comunque il rapporto diretto con il tesoriere è necessario. Quasi tutti i giorni c'è bisogno di consegnare documenti, ritirare documenti, passare carte e informazioni, quindi questo torna poi utile anche agli eventuali clienti dell'istituto che comunque vengono calamitati verso il nostro tesoriere, perché adesso immagino che anche per molti crediti di stipendi e così via possono più agevolmente passare dall'istituto tesoriere, che quindi se è presente sul territorio chiaramente agevola gli utenti. Se ne chiede almeno una presenza, è chiaro che poi su territori più grandi è più facile che ci sia, sugli altri può essere anche in prospettiva. Questo chiaramente creerà un po' di barriera all'entrata a chi non ha filiali in tutti i territori, perché dovrà valutare la convenienza di investire in una nuova filiale dove non c'è, a fronte di un contratto che in effetti, come vi dicevo, è poco remunerativo oramai. Quindi sono diventati solo degli intermediari tra noi e la Banca d'Italia e riescono a fare cassa su poco. non ultimo anche tutta la gestione dei flussi di pagamenti e incassi, che fino a qualche anno fa lavorava con operazioni che teneva il tesoriere, su cui pagavamo una commissione di pochi centesimi, ma su un volume di movimenti altissimo, quindi qualche decina di migliaia di euro il tesoriere li portava a casa. Adesso tutta questa attività è passata su un nuovo sistema informatico che metteva direttamente l'ente in contatto con la banca centrale. Abbiamo trovato un intermediario che non è Unicredit, quindi Unicredit ha visto sparire anche questa cosa, e non è detto che infatti il tesoriere possa aggiudicarsi anche questa parte di servizio qui, è assolutamente indipendente e va contrattata con un'altra aggiudicazione, quindi potrebbe, sì, non c'è più neanche questa forma di ricavo.
Quindi richiesta almeno una filiale nel territorio comunale?
Sì, nei quattro comuni.
Perché... Una per ogni comune? Non una intera tasca,
no, no, su ogni comune. Su ogni...
Può essere a Novi o Rovereto, nel territorio del comune.
Comune, sì. Effettivamente, sì. Velocemente vi ho segnato gli altri punti che saranno gara, sì, quindi c'è il compenso che noi riconosceremo al tesoriere e il contributo che invece lui si dirà disposto a riconoscerci ai fini di sponsorizzare attività culturali o sociali. Poi il tasso sulle anticipazioni, quindi il tasso passivo, formulato in base all'aumento rispetto all'Euribor, e anche il tasso attivo sulle giacenze. È anni che di tassi attivi sono zero, quindi col rinnovo dell'ultima volta ha detto no, non fatemi neanche pagare un tasso sulle giacenze, perché altrimenti non, vi chiudo la filiale, ve le chiudo tutte e chiudiamo lì. È stato contrattato anche questo sgrabbio di pena. Non vedo altri elementi rilevanti da mettersi sulla contrattazione. Quindi.
Va bene. Quindi gli elementi su cui chi partecipa potrà fare la differenza è l'importo del contributo.
Se c'è. Sì, se c'è, è il costo che chiede. Questo qua sarà immancabile, quindi c'è stato, ci chiederanno un compenso per l'attività di tesoreria, che quindi può essere un attimo, diciamo che visto che questo lo chiederanno tutti, adesso visto che anche Modena in effetti ha riconosciuto una spesa, poi è chiaro che ha altre dimensioni, però è una spesa alta. Una spesa più alta non penalizza se c'è un contributo a fronte, quindi dovremmo valutare il saldo tra quello che ci chiedono e quello che ci danno. E credo che questo gioco possa però aiutare un attimo la concorrenza, perché l'istituto che ritiene più forte il valore della pubblicità che riusciamo a dare con le nostre iniziative ci darebbe un differenziale tra costo e ricavo migliore.
Va bene.
Possiamo passare al secondo punto.
Il secondo punto, che è più corposo in quanto materiale,
è revisione periodica delle partecipazioni pubbliche.
Perfetto. Allora,
sì, il materiale è stato spedito oggi anche alle per due. Email, però visto che la commissione era così vicina,
non pretendevamo che fosse letto, ma neanche qua in sede, perché è corposissimo. Provo a fare una.
Cioè, star 4 giorni?
No. Proviamo a sintetizzarlo negli elementi più importanti. Che si riassume in queste poche valutazioni. Andiamo qui. Okay. Ne ho ancora uno per mezzo. Allora, su questo tema, intanto premetto che il tema delle partecipazioni è assegnato come competenza al Consiglio, anche questo da testo unico. Quindi il testo unico degli enti locali interviene in questi ultimi anni il testo unico delle società partecipate, il TUSP, dal 2009, che cerca di mettere ordine in quella galassia di società con partecipazione diretta, indiretta o indirette sulle indirette di diversi enti pubblici, per cui ha imposto diverse attività di controllo e di verifica. In particolare chiedendo a tutti gli enti locali di compiere una revisione straordinaria sulle proprie partecipazioni in società. E questa è stata portata a termine nel 2017, tutti gli enti obbligatoriamente dovevano farla nel 2017, quindi una prima revisione straordinaria in cui ci si è preso. C'è qualcuno che interferisce?
Schiacciato per così. Sentite col cellulare.
Quindi nel 2017 prima revisione straordinaria, 2018 avvio dell'attività di revisione ordinaria da ripetere tutti gli anni. 2019 dobbiamo fare la revisione ordinaria sull'attività 2018 per le società. E in più, avendo avuto la prima revisione ordinaria l'anno scorso, dobbiamo fare lo stato di attuazione delle azioni che si erano previste nella revisione ordinaria dell'anno scorso. Quindi vi ho presentato la proposta di delibera di consiglio, l'allegato A, che è la revisione ordinaria di quest'anno, quindi sui dati al 31/12/2018 delle società, e l'allegato B, che è un po' più snello, che è lo stato di attuazione del gli obiettivi che ci si era dati con la razionalizzazione dell'anno prima. Questi documenti in effetti devono portare ad analizzare ogni partecipazione valutando qual è l'interesse dell'ente a essere socio in quella società e quindi individuando l'attività che fa la società, se questa attività è un'attività fondamentale per l'ente, se è fatta anche da altre società, quindi diciamo che pone probabilmente in modo molto efficace l'attenzione sul ragionamento di manteniamo o no queste quote di società.
Sulle loro messe in efficienza, se non sono perfetto, sufficientemente efficaci.
Chiedendo quindi che se in questa analisi salta fuori una società che non ha dei risultati come ci si può attendere oppure non ha le funzioni che l'ente ritiene indispensabile, si può arrivare ad azioni di razionalizzazione, la dismissione, la vendita, la chiusura, quindi in particolare posso immaginare ci siano in ogni documento fatto come revisione ordinaria, cioè, posso immaginare, c'è una parte propositiva in cui si elencano le cose che in base alla ricognizione fatta ci si propone di fare negli anni successivi. Dopodiché, quindi, vi ho detto, già il secondo anno di revisione ordinaria, quindi abbiamo anche la prima stato di attuazione su quello che ci si era proposto di fare l'anno scorso. La situazione di partecipazione societaria del Comune di Novi è abbastanza semplice. Novi possiede quote in AMO, Agenzia per la Mobilità, in SETA.
Casa, andiamoci a casa.
Guardiamo. Così va bene. L'hai sentito, Remo?
Ciao. Lo spettatore in
è partito da sotto.
La potatura
stregata.
È la Raffaele che ci fa gli scherzi.
Però no. Però non va.
Non è così.
Sta chiama spinta. Un'altra quota in Lepida, la struttura di sintesi massima è a pagina 2 dell'allegato A. Per cui AMO abbiamo una quota dello 0,219, SETA dello 0,054, Lepida è difficile anche da leggere perché è uno 0,0015%, AIMAG un 3,54%. Quello che complica il documento, perché poi le partecipazioni dirette, che sono queste appena viste, vengono descritte tutte nelle prime decine di pagine, ma quello che viene a ingrossare tutto il documento è tutta la costellazione di AIMAG, che è rappresentata a pagina 3 da questo bel diagramma costruito da loro, dove si vede la complessità.
Che ha fatto lo schemino?
Questo l'abbiamo rubato da AIMAG, quindi non avremmo avuto la pazienza, le competenze per scoprirle
tutte. Hanno avuto bisogno di farlo per capire cosa possiedono e come lo possiedono.
che tra l'altro per noi risultano quindi partecipazioni indirette, ma fanno comunque parte della nostra revisione ordinaria, quindi dobbiamo anche sulle indirette o le indirette delle indirette, perché a volte ci sono società partecipate di società partecipate da IMAG, analizzare le finalità, lo stato e quindi le prospettive ed eventuali azioni di razionalizzazione di ognuna di queste società. Nella parte che segue vengono esposte tante informazioni sul risultato dell'ultimo anno con il trend storico, con costi, ricavi, i campi di attività in cui sono coinvolte, quindi la funzione che svolgono per l'ente pubblico. Diciamo la situazione non cambia rispetto alla revisione dell'anno scorso, perché le società, le partecipazioni dirette sono sempre quelle. Per quanto riguarda IMAG, in realtà già dal piano dell'anno scorso e anche quelli precedenti con la revisione straordinaria erano state messe in campo azioni di razionalizzazione come dismissioni, chiusure, interventi di razionalizzazione. Anche in questo caso, nel dettaglio di ogni società con partecipazione indiretta viene individuato l'attività che si propone di mettere in atto. Nella parte finale in particolare sono riassunte tutte le ipotesi di razionalizzazione, proprio l'ultimo foglio dell'allegato A, da mettere in campo da qua in avanti. Come si vede, riguardano esclusivamente partecipazioni di IMAG, quindi nostre partecipazioni indirette, in particolare su Energy Trade, Sosel, Care SRL. Abbiamo voluto già riassumere queste prospettive di razionalizzazione delle delibere del Consiglio, proprio perché è probabilmente la parte più importante, programmatoria di tutto il documento. Questo mi credo. Quindi trovate già riassunto anche nella parte deliberativa che si intende mettere in piedi queste attività. Si approvano i richiami di approvare in particolare la razionalizzazione mediante alienazione della partecipazione in Sosel. Sosel è una società che fa servizi di postalizzazione, recapiti e così via. Una conferma della razionalizzazione con alienazione della partecipazione in Energy Trade e poi una riduzione dei costi in Care SRL, riducendo il consiglio di amministrazione da 5 a 3 membri, in effetti era un numero esagerato per i volumi di attività della società. Sulle altre società invece non sono previsti interventi.
Quindi diciamo quello che vediamo nell'ultima pagina del volume è ripreso anche in delibera in quanto è impegno per il 2020.
Perfetto, questo proprio è l'indirizzo che il Consiglio dà anche alle proprie società per giungere alla razionalizzazione. Chiaramente a fronte di questo indirizzo verrà redatto nel 2020 uno stato di attuazione come quello che troviamo nel legato B per quanto riguarda le operazioni che erano da fare in base al piano di revisione del 2018. Anche qui si trattava sempre di indicazioni in merito a partecipazioni indirette attraverso IMAG, perché c'era la cessione della società Acanto SPA ed è stata attuata in data 23 aprile, è molto più snello questo documento. Un'altra cessione che era stata individuata nel piano di razionalizzazione era quella di Emina SPA, Banca Centro Emilia da cessare, l'operazione in corso, più una società Centro Moto Consortile in liquidazione posseduta da IMAG, e anche questa in liquidazione perché si era deciso comunque di arrivare alla chiusura, come anche la Mirandola SPA in liquidazione. Su Siam SRL era prevista una fusione nel gruppo IMAG, quindi è stata fusa il 20 novembre 2019. È l'ultimo Energy Trade che deve essere ceduta, e la cessione a dicembre 2019 è in corso. Chiaramente tutte queste informazioni sono condivise poi anche con IMAG stessa, perché comunque il rapporto è diretto tra l'ente e le proprie società. Il lavoro è stato seguito con uno staff poi di uffici operativi, perché abbiamo la fortuna che nei nostri enti spesso le partecipazioni si sovrappongono, quindi Novi ha tutte partecipazioni che ha anche il Comune di Carpi, quindi quando Carpi ha fatto il suo lavoro grosso è riuscita a fornirci molte informazioni sugli obiettivi delle società, sui risultati delle società e così via. Quindi è un lavoro su cui forse riusciamo a trovare una sinergia che mi dà un po' di soddisfazione, perché se ogni ente dovesse farsi una cosa così per se stesso, credo che a quel punto non, forse quel poco di utilità che ci può essere viene svanita. Ultima cosa che vi ho dato assieme a questo è già il parere del revisore, che deve comunque essere favorevole sull'approvazione di questi documenti di razionalizzazione. Siamo già riusciti ad averlo, anche se sì, in effetti, gli avevo dato tempo fino al giorno prima del consiglio, però ho fatto in tempo a vedere il materiale subito, anche se è arrivato un po' tardi, quindi è già stato, diciamo, verificato in base, poi lui chiaramente cerca la corrispondenza con la normativa, quindi la presenza degli elementi essenziali nella valutazione, vedere se tutti i riferimenti sono corretti, diciamo ci ha posto il visto favorevole sul suo parere.
Ok,
diciamo, vedo che le cessioni sono anche con plusvalenza positiva, quindi l'azione ha comunque, non ha impoverito AIMAC, sì. Quindi sono proprio nel complesso attività che la snelliscono e comunque non hanno gravato sul patrimonio della società. Credo che su tutto in positivo. Va bene, mentre per il 2020 ci rimane queste tre aziende. Esatto. Va bene. Io, se non ci sono domande,
no.
Va bene.
Bene.
Grazie. Marco, ti ringrazio.
Grazie a voi
per la pazienza. È stata una tirata degli uomini.
Grazie, procediamo con l'ultimo punto.
Sei qua. Non ti sentivo.
Procediamo con l'ultimo punto all'ordine del giorno, il regolamento comunale di pulizia mortuaria.
Buonasera a tutti. Questo punto all'ordine del giorno. Il regolamento di pulizia mortuaria è uno strumento che serve all'ufficio per poter, gli uffici demografici, per poter svolgere, insomma, al meglio le proprie attività. Prima di questo regolamento avevamo come riferimento una serie di norme operative e riferimento diretto alla legge, senza nessun spazio di azione o di manovra. L'ufficio ha proposto all'amministrazione di adottare un testo più organico che faccia riferimento alla norma, che inglobi quelle che erano le precedenti norme operative, tenendosi un margine di azione e eliminando alcuni passaggi che ci hanno fatto presente non erano in regola con la normativa. Ad esempio, noi in queste norme operative avevamo la possibilità che sulle sepolture non vi fossero scritti i nomi dei defunti, in realtà questo non è possibile, quindi abbiamo corretto un po' il tiro. Non vi è fondamentalmente niente di stravolgente, se non alcuni punti che vi evidenzio. Il primo è l'inserimento di una sorta di controllo sull'operato che in cimitero fanno i marmisti. I due cimiteri si comportano sotto questo punto di vista in modo diverso. Quando i marmisti intervengono sul cimitero di Novi, considerato anche che l'impianto elettrico è un po' più obsoleto rispetto a quello di Rovereto, sistematicamente si creano degli stacchi di luce per zone significative dei cimiteri. Abbiamo inserito nel regolamento questo comportamento, insomma, prima i marmisti, prima di andare in cimitero a fare qualsiasi tipo di lavoro, lo devono formalmente comunicare all'ente indicando il tipo di lavoro e la zona, l'oculo dove vanno a svolgere le proprie attività, in modo tale che se c'è qualcosa che non va si possa individuare il soggetto. Più che un'azione di repressione, vuole essere un'azione di prevenzione, sapendo che la struttura sa che tu intervieni sull'oculo 100, se c'è qualcosa vengo a trovare a te, non si dice Tizio, Caio, Sempronio, insomma, lo scaricabarile di cui siamo espertissimi, insomma. Quindi questo è una cosa importante anche per l'ufficio. La seconda è l'ingresso degli animali in cimitero, gli animali di compagnia, gli animali di affezione. Perché questa proposta? Per una serie di motivi. Prima di tutto perché gli animali di affezione, anche nell'insieme della normativa, stanno acquisendo un valore, un riconoscimento maggiore. Ma poi anche con riferimento a quello che dice il regolamento di polizia urbana, che è stato di recente approvato dall'Unione, che vale sui nostri quattro comuni, dove amplia in modo significativo queste possibilità. E quindi si è inserito, cogliendo anche quelle richieste che in più circostanze sono pervenute all'ufficio, all'amministrazione, di dire ma perché, insomma, non possono entrare. E fatto qualche ricerca, diversi cimiteri di comuni grandi o di città hanno già inserito questa possibilità, e quindi invitando, e la cartellonistica sarà di questo tipo, che gli animali, insomma, che i proprietari curino in modo particolare gli animali per non fare sporco, insomma, possibilmente visto il luogo in cui ci si trova, si è voluto inserire questa norma. Un'altra modifica è stata fatta, è quella sulle dispersioni delle ceneri. Noi abbiamo nelle nostre norme vigenti il limite unico di 300 metri come distanza dalle costruzioni. Guardando un po' quello che succede qua attorno, in realtà questo limite, che quando fu fatto era estremamente cautelante, insomma, si propone di ridurlo da 300 a 200 metri in area pubblica rispetto a costruzioni esistenti e da 300 a 100 metri in area privata. La dispersione in area privata comunque era possibile anche prima, purché questo non costituisca motivo di lucro, insomma, per chi concede l'autorizzazione. Un'altra novità inserita è quello delle cremazioni di esiti, insomma, di salme non mineralizzate, qualora non vi siano dei parenti. Mentre prima, applicando la norma, perché non avevamo possibilità di azione, qualora in sede di estumulazione di un resto di cui non si trovavano parenti era obbligatoria la reinumazione, con costi anche significativi, adesso qualora in caso di assenza di parenti o di disinteresse è possibile per l'ente disporre direttamente la cremazione, e questo, insomma, con risparmio di tempo, di risorse e di spazi. Un'altra cosa che è inserita, che modifica la situazione precedente, è
per le tumulazioni, per le salme, per poter essere tumulati nei nostri cimiteri era necessario essere o essere stati in vita residenti nel comune di Novi. Si propone di estendere questa situazione anche alla tumulazione delle ceneri per un motivo particolare che sempre più si chiedono, abbiamo visto quest'anno rispetto ad esempio anche all'anno scorso, un maggiore incremento di cremazioni e prima non c'era il divieto per chi si fa cremare ma non era residente di essere sepolto nel cimitero di Novi, ora lo si pone anche perché le posizioni, diciamo, scusatemi il termine, non vengo in un'altra, belle dove poter tumulare le ceneri di un nostro caro, sono veramente poche al momento, e quindi cercare di avvantaggiare per quanto possibile. Scusa. Ti richiamo. Cercare di avvantaggiare per quanto possibile, insomma, i nostri cittadini. L'ultima cosa che si propone è sulle luci votive dei campi terra. Abbiamo visto nel tempo una difficoltà non secondaria da parte dell'ufficio di mettere la luce per coloro che per i familiari che scelgono che i loro cari vadano a terra, perché abbiamo un campo non compattissimo, abbiamo delle sepolture non così frequenti e non è possibile, se non con costi veramente esorbitanti, per ogni sepoltura a terra intervenire con una linea dedicata. Quindi si propone di mettere nel regolamento che nelle sepolture a terra ci possono essere le luci, ma solo luci autoalimentate, cioè quelle a batteria, tanto ci sono anche, sigillate, quindi l'umidità o l'acqua non crea problemi particolari, insomma. Queste sono fondamentalmente le motivazioni e i punti principali su cui, insomma, l'ufficio ritiene di proporre all'amministrazione di intervenire. Un'ultima cosa, il regolamento è stata chiesta la collaborazione da parte di Anusca, che è quell'associazione che segue, insomma, fa consulenza, formazione per gli anagrafi dei comuni, e poi sul testo normativo base, in cui c'era una ragionevole sicurezza che fosse a posto, si sono inseriti quelli che erano gli elementi di rilevanza e di interesse per il nostro ente, perché il regolamento, insomma, è nostro, non è di altri, ecco. Questa è la sostanza.
Chiedo, c'è un riferimento che non mi sembra, però si sembra che mi sia perso dei pezzi, alla parte del preavviso sulle stimolazioni ai cittadini, cioè un minimo, un massimo?
Allora,
cioè è stato inserito qualcosa?
No, non è stato inserito nulla, perché alla scadenza scusate, c'è un riferimento che nell'autunno precedente deve essere messo fuori l'avviso delle stimolazioni che si faranno da gennaio, quindi preavviso sono 60 giorni e la normativa dice è sufficiente come notifica a livello generale l'avviso alla bacheca del cimitero, perché la scadenza della concessione è una scadenza contrattuale. nella situazione in cui siamo sempre intervenuti, quella l'ultima che abbiamo fatto, ma anche le precedenti, l'ufficio ha sempre rispettato la scadenza mettendo fuori gli avvisi, non a settembre per gennaio, ma li metteva fuori quando partiva, ma soprattutto l'ufficio ha fatto, come in precedenza, qualcosa di più, ha cercato i familiari con un'attività di ricerca importante, perché, che dire, un paese piccolo di campagna, l'attenzione nei confronti dei nostri defunti è sempre molto alta, quindi si è sempre cercato il contatto diretto per quanto possibile, ben oltre il primo grado, che è quello che la norma dice delle persone che devono essere contattate. Però un passaggio in questo senso.
E neanche sulla, cioè, quindi non è stato messo neanche sul cumulo delle stimolazioni per famiglia.
Quando tombe di famiglia o le sepolture?
Le
sepolture terra, no, quando l'abbiamo fatto, l'ultimo campo che facemmo a terra, andiamo indietro.
No, non a terra, in generale.
In generale, sì.
Noi sulle stimolazioni in generale.
Mettiamo l'avviso in bacheca quando si entra, sono tutte e due a destra dei cimiteri, poi un cartellino sulle singole tombe con l'invito a rivolgersi all'ufficio per le attività. Quindi la doppia comunicazione. Ecco.
Sì, io dicevo una forma di. Cioè, intendevo una forma di dilazione delle stimolazioni, che capisco che c'è la scadenza del contratto, però per evitare il disagio alle famiglie. Cioè, più
dici che non si sovrappongono più le stimolazioni in breve tempo.
Questo. Dato i problemi che sono successi, cioè, e politicamente, vabbè, comunque sarà una sede diversa, non questa, però. Non mi pare sia stato colto questo passaggio, però insomma ci sarà modo di anche discuterne in
quindi
consiglio.
Cioè, nel caso, se più estimolazioni,
cioè lì trova risposta nel regolamento? No, questa
questo,
parte no.
No, questo non è. Non è una scelta normativa, cioè non è una decisione normativa, è una scelta comportamentale.
Sì, sì.
Ecco.
Sì, sì.
Se più stimolazioni per.
Sì, è più una scelta
per,
politica.
Per il nucleo familiare,
sì, intendi, possibilità di farne, diciamo, poco per volta. La possibilità, sì, di farle, non la scelta del familiare, la possibilità della persona di dire ne ho tre. Una adesso, una fra 6 mesi, una fra 12 mesi.
Io speravo che con le polemiche che sono arrivate, cioè, dato l'occasione di mettere mano al regolamento, cioè, perché se continuiamo a fare i regolamenti e applicare giustamente le norme come va fatto, ma non ci si mette mai il cappello politico, io mi chiedo, vabbè, però questa è una mia considerazione più a livello che non c'entra il tecnicismo, che capisco che va applicato e seguito, ci mancherebbe, però a volte sarebbe meglio metterci anche qualcosa di più, soprattutto perché lo richiedono i cittadini, non tanto noi, e noi siamo portavoci dei cittadini in quanto gruppi consigliari. Cioè, io mi aspettavo almeno, cioè, poi dopo magari non è fattibile, però
il tema è se è un regolamento. Può essere un regolamento o un modus operandi informale.
Ma, secondo me è meglio che sia regolamentato, dato il passato, però cioè, non sono io che faccio la ministratrice, non
situazioni
sono io
particolari, cioè preclusioni particolari di una norma dove parla delle stimolazioni, nel caso di due tipi, nel caso di due o più estimolazioni riguardando la stessa famiglia, e ha la possibilità di saltare, nel senso di dilazionare una distanza di un giorno 118 anni, insomma, perché perché secondo me una norma di questo tipo, un comma di questo tipo non crea problemi particolari, ecco.
Sì, specificando che sia magari su richiesta degli interessati, sì, perché c'è anche chi potrebbe dire invece io
abbiamo l'effetto contrario.
Preferisco magari dopo mettere tutti insieme nella stessa celletta, cioè, e
normare
e concludere,
questo,
però lasciare la possibilità di chiedere una
questo dilazione. Secondo me sì.
Ma è perché fattibile. È vero che c'è la dilazione di pagamento,
sì.
Però il problema è l'ammontare, perché comunque se è un ammontare alto di 4 simulazioni, come è capitato a varie famiglie, alcune famiglie non ci riescono, cioè oggettivamente, anche se comunque fai la dilazione del pagamento in 6-8 pagamenti, quelli che sono, però quando si parlano di 6.000, 7.000, 8.000 euro
devi sempre pagare,
devi, cioè comunque anche se dilazioni il pagamento delle famiglie, cioè, non riescono ad affrontarlo. Cioè, io ne ho conosciute, cioè, penso anche che siano venute anche da voi, però cioè, il problema c'è stato, quindi se riusciamo a...
Una norma così, cioè, dal punto di vista tecnico non vede delle questioni, quindi a qualcun altro si può strutturare una norma così.
Per me ci sta, ripeto, però che
sia richiesta della famiglia,
certo,
se più stimolazioni,
certo.
Allora... per la famiglia la possibilità di farne una alla volta di quanto distanziate, un giorno 28 anni
dipende la fortuna,
giusto per dire che la scelta non so, non,
cioè, i nostri pagamenti quanto tempo, cioè con la dilazione andiamo
4 mesi,
4 mesi di lasciargli 6 mesi,
120 giorni,
poi non so, però più di 2 all'anno per una famiglia, cioè o si trovano degli altri contributi cioè attraverso, come ho già detto anche in consiglio comunale, attraverso altri canali, oppure 2 all'anno per una famiglia possono essere un problema, per secondo me, cioè, come, cioè nel senso non andrei oltre le 2, ecco, cioè questo... Cioè.
Sei mesi,
un distacco di 6 mesi.
6 mesi vuol dire
uno alla volta, sì, 120. Distacco di 6 mesi. Strutturo un testo di questo tipo in italiano, possibilmente, poi glielo faccio vedere.
Si può mettere minimo, no, devi dare un tempo minimo 6 mesi, con un distacco di minimo 6 mesi.
Di 6 mesi,
secondo me sì, perché
ci può stare. Poi...
così diventano le 2 all'anno.
Le 2 all'anno, sì.
Perché comunque loro hanno
2 anni di tempo per...
Sì, anche perché loro non hanno solo il costo a carico, cioè il pagamento del comune, ma poi altri...
Il costo a carico del comune è poi...
Sì, ma non è solo quello.
I costi sono le 500-600 euro della cremazione, i 300-400 euro del trasporto.
Mamma mia.
E... i crematori, cioè in realtà stiamo pagando, diciamo, il miglioramento fisico che abbiamo avuto con le medicine che hanno fossilizzato. Quindi non vabbè,
cioè, ci sono dei costi accessori, chiamiamoli,
sì,
da considerare, quindi
sì. Ok, quindi se ce ne sono,
se
più
può
di
essere
uno,
diciamo condivisa questa modalità, a me non sembra, cioè mi sembra corretto.
Tecnicamente ci sta la scelta,
ma certo.
È di qualcun altro, evidentemente. Ok, comunque questo lo scrivo e poi ve lo faccio. Qualcos'altro sul punto? Ne approfitto brutalmente, scusate.
I documenti che volete.
Sì, quelli che potevo li ho inviati.
Sì, sì, io leggo.
Allora, qui c'è tutto, c'è la lettera, se metti date e firma. O sottoscrivi.
Guardavo la data perché sono 17
punti.
Dichiariamo solo chiusa.
Sì, dichiariamo chiusa la commissione alle 20:10.